anche stamattina un piccolo esame, perché il Signore non è abituato come fanno i preti, come facciamo noi che predicano. Non dico non serve a niente, ma non si sa mai veramente cosa torna indietro, cosa si pensa, cosa... invece il Signore poi interrogava, no? E come fa con noi, insomma. Cioè, perché quando due si vogliono proprio bene, quando uno dice una cosa, aspetta cosa dice l'altro, no? E anche in questo caso potremmo partire proprio accogliendo questa domanda che il Signore ci fa, mi pare abbastanza evidente, no? Dai, prova a pensare la cosa che tu desideri di più. E quindi pensaci bene, ti do una possibilità, non è che puoi dirmi io desidero tante cose, no, me ne devi chiedere una. Quindi cosa chiedi stamattina, ma poi anche sempre, perché sai, se è una vale per sé, cosa chiedi a Dio? Beh, io adesso, siccome non possiamo appunto ascoltare tutte le risposte e fare la statistica, il sondaggio, no, Vi rispondo già io due o tre cose che probabilmente poi anche altri si ricordano. Per esempio la salute, Signore, la salute. Credo che... Poi, a pensarci bene, un po' di soldi. Adesso io non ho chissà quali pretese, però i soldi sufficienti. Non spieghiamo cosa vuol dire sufficienti, però si capisce, insomma, no? E poi di andare d'accordo un po' con le persone, diciamo un po' di armonia, un po' di serenità, delle relazioni buone, che non mi trovi incasinato in litigi, in conflitti che ti fanno così male, e neanche in quei casini, in quelle pene d'amore di cui si soffre, di cui soffre un sacco di gente, no? Quindi che abbia qualcuno che mi vuol bene in maniera buona, in maniera ordinata, capito? E certo tante altre cose, perché tutte le piccole innumerevoli cose di ogni giorno, di ogni ora, perché anche noi, anche solo per oggi, abbiamo 5-6 robe che stiamo desiderando, no? Che stiamo pensando che vadano bene. Che... Allora, tutte queste cose qui... Che certo uno spontaneamente le chiede anche, anche perché sono necessarie appunto, sono sacrosante, sono buone queste robe qui. Però il Signore mi ha chiesto di chiederne una, quella assolutamente necessaria. È un bel problema, no? Perché questi beni che sono così utili, ma così necessari anche, però questi beni non saziano. Lo sappiamo tutti, anche la salute, anche i soldi. Prima roba non saziano, poi finiscono. La vita, per esempio, finisce. Anche sta roba qui che noi diciamo importante è la salute, finisce. Quindi non vado a chiedere a Dio quella roba lì. No? Perché l'uomo è così. In realtà l'uomo, se no non sarebbe neanche uomo, sarebbe un animale che ha bisogno di questo, di quello, di quello. Ma l'uomo è proprio così, è alla ricerca di qualcosa che è sempre più in là, che nei beni di ogni giorno, quelli necessari per ogni giorno, è solo assaggiato all'uso, ma è nascosto il bene che io cerco. È nelle mani o nel campo, come dice la parabola, di un altro. Di un altro. Ma prendiamo per esempio Salomone, il quale aveva i suoi bei problemi perché era stato fatto capo del governo, era re, era giovane tra l'altro, e quindi essendo intenzionato a governare bene aveva dei bei problemi. E lui introduce così questa sua situazione, guardate che istruttiva, dice: il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e gli disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda, la cosa che io ti devo concedere, chiedimi quello che vuoi. Deve essere però anche per lui una cosa sola, capito? Che in qualche maniera risolve tutto, non devi chiedermi come fare la finanziaria, perché quella roba lì, anche se io ti aiutassi, ammesso che Dio possa aiutarmi nel fare una finanziaria, è comunque una cosa che subito dopo presenta altri problemi, non quella lì. Quella lì te la devi cavare, devi affrontare te quelle robe lì, non chiedere a Dio quelle robe lì. Quella cosa sola, che se ci fosse, capiresti che cosa tu veramente desideri, soprattutto. Appunto, torniamo alla domanda iniziale. Anche Salomone ha avuto questa domandina, questo esame. Se a me il Signore dicesse, chiedimi quella cosa, quella sola che desideri, io saprei rispondere. E l'esame è particolarmente così, diciamo, inquietante, perché non è un'ipotesi, dice, tanto a me il Signore non lo chiede. No, il fatto che sei vivo, questa domanda ti è fatta, questa domanda è di fatto fatta a tutti noi. Però, come dice Salomone, è fatta di notte, in sogno. Intanto noi gestiamo i nostri desideri che hanno un odore, che si può toccare, quella roba lì è di notte, in sogno, cioè in forme che non sono subito facili da percepire. Se ci pensate, fin dal grembo di nostra madre, quando si navigava nell'oceano, no, è fin dal grembo di nostra madre che ci viene chiesto cosa desideriamo e che noi stiamo cercando di rispondere, cosa desideri veramente? E noi anche adesso da grandi questa domanda facciamo un po' come i bambini, lo sapete come fanno i bambini, provate a chiedere ai bambini che cosa vuoi di regalo. Dice la PlayStation, subito gli viene in mente il gelato, no? Ma appena ha detto quella roba lì, gli viene in mente che ce n'è un'altra, quindi magari tira indietro e dice no, quella lì, un'altra, o comunque quella lì quando tu gliel'hai data, dopo un'ora ti chiede qualcos'altro. Perché i nostri desideri sono molteplici e confusi e conflittuali, perché poi se hai una cosa non hai l'altra e tu vorresti aver tutto. Cioè non riusciamo a trovare un desiderio supremo, unico, sul quale raccogliere il nostro cuore, la nostra vita. I desideri della carne sono fatti così come quelli dei bambini, capito? Cioè ciascuno dei beni che noi desideriamo, al momento ci pare quello importante, irrinunciabile, prepotente, che se non lo soddisfi stai male, capito? E allora la nostra vita si spiega perché è dispersa, perché è divisa, perché i tesori sono molti e ciascuno, appunto, in qualche maniera è in competizione e soprattutto ciascuno al momento ti divora la vita. L'idolo, no? L'idolo fa così, ti divora. Il nostro cuore rimane così frammentato, indeciso, non sa volere, resta adolescente, prova tutto, ma non c'è niente in cui crede veramente, su cui decidere. Cioè per unificare la nostra vita, per diventare adulti, appunto. Per sapere dove appoggiare la vita, dove può essere vera la nostra vita o dove può essere salva, bisognerebbe sapere qual è l'unica cosa da desiderare o l'unica cosa da chiedere a Dio. Salomone, che era saggio, per questo lo leggiamo ancora dopo millenni, no? Seppe trovare la cosa unica da domandare. Non ti chiedo ricchezze, non ti chiedo di risolvermi i problemi. Io sono un ragazzo, eppure tu mi hai voluto re. Io non so come regolarmi di fronte alle molte attese e pretese di un popolo così numeroso. Pensa appunto alla politica, che responsabilità e che difficoltà, no? E noi cosa faremmo? Prima soluzione dice, io non prendo questo incarico. Scappo via, hai capito? Non mi rovino la vita, no? E invece Salomone dice, non ti chiedo di sollevarmi da questa responsabilità e neanche ti chiedo di risolvermi te i molti problemi che ho davanti, non chiedo a Dio di risolvermi i problemi. Vedete quando preghiamo come sbagliamo, continuiamo a chiedere queste cose qui, invece lui dice, ma devi farle te quelle robe, devi subirle te, che uomo sei? Ti chiedo solo una cosa, dice Salomone, che tu conceda al tuo servo un cuore docile. Sapete cosa vuol dire docile? Docere, in latino vuol dire insegnare. Ti chiedo un cuore che si lascia insegnare, un cuore che sa ascoltare, capito? Un cuore che vuole imparare. Questa è la fede. Ascolta, figlio. Questa è la fede. Fede vuol dire ascolto, Ti chiedo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo. Cioè, docile è il cuore che si lascia istruire dalla giustizia di Dio. È il cuore che chiede a Dio dov'è il mio posto giusto in mezzo ai miei fratelli, capito? Cosa devo fare io per essere tuo figlio? Cosa devo fare, se continuiamo pure, per considerare questa gente i miei fratelli? Questo è il cuore docile. Questa è la cosa che Salomone chiede. Allora, vedete che la domanda di Salomone riguardo a una sapienza politica, lui aveva il problema di governare bene, ciascuno di noi ha altri problemi, no? Ma vedete che questa domanda dà espressione a quella cosa che tutti dovremmo chiedere. Quella domanda di fame e sete di giustizia che Gesù proclama beata, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché, guarda, saranno saziati. Queste stavolta sì saranno saziati. È quella roba oltre la quale non c'è altro, poi capiti quel che capiti, poi capita quel che capita, appunto. La domanda di Salomone piacque molto a Dio, che dunque la esaudì. Per forza le cose che chiediamo noi il Signore non le esaudisce, non è di sua competenza, ma è di sua competenza farti andare bene l'esame, risolverti i problemi economici. Ma che senso ha? Cioè, ha senso che io comunque quando piango, piango con tutti, quindi piango anche col Signore, ma non pretendere che ti risponda in quella direzione lì. Lui può rispondere per la sua competenza. Lui può insegnarti la sua giustizia, il suo modo di stare tra gli uomini, di guardare gli uomini. Questo sì gli devi chiedere. La domanda di Salomone piacque molto a Dio, che dunque la esaudì, perché Salomone aveva saputo convertire i molti desideri frammentari, la fortuna, la ricchezza, la furbizia, la soluzione dei casini, aveva convertito questi molti desideri nell'unico desiderio che ci mette al posto giusto nel piano di Dio, che vuole comunicarci la sua sapienza, la sua giustizia. Ora, cominciano a diventare più chiare queste due parabolette di quello che ha scoperto il tesoro nascosto nel campo, vende tutto per comprare quel campo, o ha trovato la perla preziosa, il commerciante rinuncia, vende tutto per comprare. Si comincia a capire cosa voleva dire Gesù raccontando queste parabolette. Appunto, queste parabole descrivono il tesoro e la conversione del nostro desiderio, che consente all'uomo di vendere tutto per guadagnare l'unica cosa che importa, la giustizia del regno di Dio, la logica del regno di Dio. Perché appunto il regno di Dio, la possibilità che Dio sia tra noi, la possibilità che il regno di Dio sia tra noi, per diventare appunto, deve diventare nostra, questa possibilità è data dal fatto se questo tesoro diventa nostro, diventa la perla per la quale si vende tutto il resto. E il Signore, appunto vedete, tutte queste robe qui noi non, non le ascoltiamo, noi siamo addosso alle nostre ansie, al nostro modo di vedere. Dobbiamo fare un salto, bisogna partire, dobbiamo proprio rovesciare, no? E il Signore diceva appunto, guardate che questa conversione, cioè scoprire il regno di Dio e la sua giustizia, non è una scelta, come si dice, pesante. L'uomo della parabola, trovato il tesoro, va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi per comperare quel campo. Cioè per convertirsi a sta maniera, bisogna sperimentare la gioia. Perché il cristianesimo non funziona oggi? Non si sa cos'è. Perché mi pare che dal cristianesimo è assente il tesoro, capito? Non c'è la percezione nei cristiani che hanno trovato il Vangelo come il tesoro. È chiaro che non essendoci questa gioia, non c'è il coraggio indispensabile per rinunciare a una certa maniera di vivere, di essere, per recuperare, perché è un salto ovviamente. No. La gioia cristiana, di uno che ha trovato. Quindi non troviamo la lucidità delle scelte, il coraggio delle scelte, delle rinunce necessarie per trovare la verità, la bontà, lo stile di una vita possibile, perché non abbiamo l'esperienza della gioia che produce il tesoro, il Vangelo. Mi pare le nostre comunità, guardate, non c'è molto senso del Vangelo, c'è più un senso di volontariato, di onestà, ma non, il Vangelo è un altro, ma perché nei Vangeli sono proprio i peccatori, sono proprio i poveri cristi che hanno scoperto, mentre chi era bravo, faceva volontariato, organizzava, non aveva il senso del Vangelo. Guardate che sta roba qui, bisogna discuterne di sta roba qui. Tra l'altro, altra cosa che per noi è incomprensibile, acquistare quell'unico tesoro non comporta neanche la perdita del resto. Perché che ci trattiene cos'è? Beh, io non posso rinunciare a questo mio gioco dei desideri. Ma appunto, guarda, il Signore dice, ma guarda che il resto non lo perdi. Lo riai in un'altra maniera, certo. Perché il tesoro non è una cosa tra le altre, non è un bene, ma è un modo di stare nella vita, è una maniera di guardare tutto, è un luogo da cui guardare tutto, è mettersi in quel posto, in quel modo di stare nel mondo che Dio vorrebbe affidarci. Per questo si chiama giustizia, il posto giusto che Dio pensa per noi e che però dobbiamo deciderlo. Dobbiamo andarci, la libertà è questo, e che Gesù ci ha indicato. E c'è quel modo di affidarsi a Dio e alla sua giustizia, che è la tenerezza e il beneplacito verso l'uomo, ed è riempire di tenerezza il nostro sguardo sul mondo, e quindi vivere le cose dell'uomo, le cose di ogni giorno, con l'amore di Dio, da figli di Dio. Sapendo appunto che le cose che perdiamo, le cose che vanno male, ma sono appunto affidate, che nel campo di Dio appunto il tesoro è assicurato, non so come dire, no? Certo, questo comporta, lo sappiamo bene, una conversione totale e che non è mai finita del nostro modo primo di guardare, di desiderare. Per questo il Signore diceva, ma questa roba qui è effettivamente, dopo essere nati da papà e mamma, con tutte le violenze, le paure, gli attaccamenti della carne, che ci dà la nascita come uomini di carne, appunto. È chiaro che dopo quella nascita la libertà consiste in una seconda nascita. È chiaro appunto che bisogna nascere di nuovo. Bisogna lasciarsi ricreare dall'incontro d'amore con Dio, è un'alleanza, è una cosa che veramente ti cambia, ti costruisce. E in questo senso chiede rinuncia, è un perdere la propria vita, è un vendere tutto. Ma una volta guadagnato quel tesoro nascosto, quel luogo nuovo, tutto ci viene ridato. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Non è in alternativa. Entrare nella via del Vangelo non ci toglie dalle condizioni comuni di tutti, dalla ricerca del piacere, dalla forza, dalla salute, appunto, dall'impegno per costruire la città degli uomini, dalla capacità di lavorare bene, dalla cura per i malati, dall'educazione dei figli. Ma ci toglie da ste. Non ci toglie neanche dalla nostra fragilità, quindi dai problemi da affrontare poi senza essere sicuri che soluzione è giusta. Non ci toglie da quello che ci può capitare, dalla malattia all'incidente, appunto, la vita in terra è fatta di queste robe. Ma ci fa guardare e vivere tutto alla luce del Vangelo, per cui alla nostra vita possiamo credere. Possiamo affidarla, consegnarla, venderla, perderla nelle mani di un altro che sta nei cieli e neanche un capello del vostro capo lui dimentica. E quindi possiamo spenderci e dare tutto in quello che facciamo, vigilando sulle paure, sulle avidità, sulle violenze che assalgono continuamente i nostri desideri, le tentazioni, no? L'educazione morale, appunto, la costruzione dell'uomo che deve vincere la sua animalità, la violenza, l'avidità, la paura, e deve educarsi, ascolta figlio, deve andare a scuola del Vangelo per imparare a guardare la gente, le persone, gli uomini come fratelli, come persone di cui siamo chiamati a diventare fratelli facendoci prossimo. Questo dovremmo chiedere. Cosa desideri? Cosa chiedi a Dio? Questo. Dovremmo essere in grado di dire: ti chiedo questo. E allora dice il Signore: questo io ti assicuro, te lo darò. È immancabile. Tutto il resto viene in aggiunta. E se noi chiediamo questo, il regno di Dio e la sua giustizia in noi, disposti ad ascoltare e a convertirci, Dio di sicuro ce lo concede. Aspetta solo quello. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fiducia, preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, con la bocca proclamiamo di amare, di osservare i Tuoi comandamenti e di cercare la sapienza. Nella vita concreta, invece, ci lasciamo spesso guidare dal desiderio di avere successo, di possedere ricchezze, di avere sicurezze. Perdona la nostra incoerenza e converti il nostro cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Donaci, Signore, la capacità di discernimento che ci permette di contemplare con riconoscenza la nostra natura di figli di Dio, chiamati a collaborare alla realizzazione della nostra piena umanità e a proclamare umilmente al mondo la Tua regalità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Le comunità cristiane seguono il Tuo esempio, Signore. Tu, obbedendo al Padre, sei venuto in mezzo a noi per condividere la nostra vita. Hai affrontato la morte per non escludere nessuno dalla gioia dell'incontro con Te e con il Padre. Anche i cristiani si dedichino con generosità al servizio del Vangelo, consapevoli che il tesoro prezioso loro donato è la vita spesa per i fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Illumina, o Signore, i legislatori e i governanti perché si lascino guidare dalla sapienza nel realizzare il bene delle società, nel fare leggi a tutela dei poveri, dei giovani e delle famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Dio misericordioso, attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei Tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della Tua premurosa presenza, per Cristo nostro Signore.